Vertice con la Cina, l'Africa sedesta? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
African leaders have arrived in Beijing for a summit that could further strengthen China's influence across the African continent.
Experts warn that African countries should use the summit to foster cooperation that is both sustainable and mutually beneficial.
In Maduro's first 7 years in power, Venezuela's overall GDP fell by an astonishing 75%.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano. Se rispondete due volte sì, buona giornata, ben ritrovati, questo è il posto giusto, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console c'è Valeria Bernardi. Il racconto della grande attualità internazionale, come sempre, punteggiato da domande e commenti. Potete farle al 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampazza, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi istanti saranno le 16.09, qui in Italia saranno le 22.09 in punto a Pechino, dove ieri è iniziato il forum sulla cooperazione tra Cina e Africa. Le sonorità dei Last Year's Tragedy, che non so se lo sapete, la trovate sulla nostra playlist su Spotify, è la più famosa metal band keniana, ci traghettano virtualmente assieme a 50 capi di stato e di governo verso Pechino per questo importante forum. Io ho una piccola confessione da farvi, perdonerete l'accenno lievemente autobiografico. Ebbene, essendo un grandissimo fan di questa giovane band keniana particolarmente talentuosa, a mio modesto avviso, forse anche quello di Macchioni, devo dire, non degli altri della redazione. Essendo stato in Kenya recentemente anche per lavoro, ma poi vi racconterò meglio di questa missione, ho fatto questo piccolo test, cioè ho chiesto a quasi tutti i keniani che incontravo se conoscessero i Last Year's Tragedy. Ebbene, la risposta è stata in Swahili, apana.
Niente metal?
Salito carico da 90 della Bernardi, apana vuol dire no. E mi sono interrogato sulla valenza della nostra campagna per il metal. Poi mi sono anche detto, Nemo profeta in patria, recitava l'antico adagio latino. E quindi diamo tempo alle Last Year's Tragedy, care Valeria Bernardi, di guadagnare gli allori che meritano. E mettiamoci anche del nostro, perché non è che si può ascoltare sempre e solo la rumba congolese o quella keniana. Parlo naturalmente agli amici keniani. Torniamo seri però, perché come promesso nella puntata di ieri vi raccontiamo di questo importante forum Cina, Africa, molto partecipato, tantissimi incontri bilaterali prima dell'inizio dei lavori. Siamo di fronte a un cambio di passo, perché c'era una volta una spregiudicata e abile penetrazione del continente da parte della Cina, naturalmente, secondo molti analisti prettamente predatoria: concessioni minerarie, sfruttamento di materie prime, nel contempo costruzione di infrastrutture come strade, ferrovie, porti, stadi sportivi. Poi c'era anche il rovescio della medaglia: l'import-export sbilanciato a favore del dragone, le infrastrutture non sempre completate, qualcuno addirittura iniziava a sussurrare che le strade cinesi non durassero tantissimo, questo me lo, con un sorriso sulle labbra, me lo disse un tassista ruandese qualche tempo fa. Ma tant'è, c'era poi la trappola del debito, che in alcuni casi ha portato al default, vedi Zambia, Ghana, Etiopia, che complice la pandemia da Covid hanno visto le loro economie davvero sull'orlo del baratro. Così il dragone e Xi Jinping cambia visione, cambia strategia e forse cambia anche passo sul continente. Meno infrastrutture fisiche classiche, più investimenti in digitale, in connettività, in green e mobilità. Dall'altra parte i leader africani che chiedono più apertura sui mercati cinesi per il loro export. Insomma, l'Africa non vuole essere solo mercato di sbocco per la Cina, ma vuole esportare e soprattutto vuole rivedere alcuni contratti minerari. Se è vero che la grande partita geopolitica dei prossimi decenni si giocherà anche sul continente, beh, questo è davvero un bel cambio di passo. Oggi vi raccontiamo questo con dovizia di particolari, ma torneremo anche alla questione venezuelana con l'opposizione sempre sugli scudi, con altre voci che arrivano dal paese sudamericano e il ritorno della nostra radio che si vede. Mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666 noi vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci porta in Francia, l'avete sentito anche dal GR, dopo una lunghissima gestazione, una crisi quasi sfiorata, anzi una crisi toccata, parlo della politica francese naturalmente, la nomina del nuovo premier. Il presidente francese Emmanuel Macron rompe gli indugi, nomina questa mattina come primo ministro l'ex commissario europeo Michel Barnier. Immagino lo ricorderete perché si era trovato a trattare per l'Europa la spinosissima questione della Brexit. Questa nomina arriva dopo un giro di consultazioni senza precedenti, durante le quali, in conformità con il suo dovere costituzionale, il presidente ha assicurato che il premier e il governo che verrà rispetteranno le condizioni per essere il più stabile possibile e si darà la possibilità della coalizione più larga. Questa è la nota diramata dalla presidenza. Vi dico subito che le opposizioni, il Front National, insorgono dicendo che Emmanuel Macron sta violando quello che è l'esito delle urne e la volontà popolare. Staremo a vedere naturalmente ulteriori reazioni nei prossimi giorni. Cambiamo totalmente argomento, ma anche settore e area geografica, perché il Ministero della Difesa di Taiwan ha osservato una impennata di attività militari volte a simulare uno sbarco da parte dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese nei pressi della baia di Dasheng e all'isola di Dongshan, nella provincia del Fujian, e questo a partire dal 3 settembre. Nel dettaglio si segnalano avvistamenti di vari aerei, elicotteri e droni attivi nello spazio aereo attorno a queste aree. Secondo il Ministero, queste operazioni fanno parte di esercitazioni finalizzate a uno sbarco congiunto a causa della rilevazione di navi anfibie e cargo per il trasporto delle truppe di terra e indicano sostanzialmente l'attenzione a questa simulazione di vaste operazioni di assalto anfibio. Lo sapete che anche noi stessi qui in Solo Lontano abbiamo spesso raccontato i due principali scenari che preluderebbero, o meglio concretizzerebbero, la longa manus cinese fisicamente installata sull'arcipelago di Taiwan. Da un lato questo che vi stiamo raccontando, la cui esercitazione sembra in qualche modo un test, quindi sbarco anfibio, con tutti i prodromi dello sbarco anfibio naturalmente. Dall'altra parte invece l'altra ipotesi sul tavolo sarebbe invece un molto più audace incursione da parte di paracadutisti sui palazzi del potere dopo adeguata preparazione e supporto naturalmente. Queste sono le due ipotesi che si rincorrono sui tavoli degli analisti. Una persona è stata uccisa nel corso di una sparatoria nei pressi del centro di documentazione sul nazionalsocialismo. Siamo a Monaco di Baviera, nella zona di Karolinplatz. Secondo fonti della polizia citate dalla Süddeutsche Zeitung, si tratta di un uomo che intorno alle 9 di questa mattina è stato visto aggirarsi armato nella zona dove è situato il centro. Dopo che 5 agenti lo hanno avvicinato, sono stati sparati alcuni colpi. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Nelle immagini che circolano sui social e sui network internazionali si vede un uomo con un fucile di difficile identificazione, ma al quale era stato addirittura posizionata una baionetta. E, nell'area si trova anche il consolato generale israeliano. L'intera area è stata transennata. L'uomo, secondo le fonti austriache, era di nazionalità austriaca, ma ancora non vi sono le conferme ufficiali. Ricordiamo che il consolato generale israeliano si era trasferito lì nel 2015. Quel consolato era stato oggetto alla fine di maggio di un attentato. Nella notte ignoti avevano lanciato un finto ordigno esplosivo oltre la recinzione protettiva e secondo la polizia si trattava di una bottiglia di plastica che assomigliava molto a una Molotov e all'interno aveva un proiettile. Quest'oggi peraltro è l'anniversario dell'attentato olimpico di Monaco, quello in cui 52 anni fa i terroristi palestinesi di Settembre Nero attaccarono la squadra olimpica israeliana nei loro alloggi. Dossier immigrazione, abbiamo parlato in questi giorni dopo la tragedia nella Manica. Ebbene, anche il Mediterraneo purtroppo non è esente da queste tragedie. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la notizia che una barca carica di migranti è naufragata mentre tentava la traversata verso l'Italia. a salvarli i militari della Guardia Costiera Italiana, che hanno soccorso 7 naufraghi, sono tutti di origine siriana e hanno raccontato di essere partiti in 28 dalla Libia lo scorso 1° settembre, ma poi dopo un giorno di navigazione c'è stato un incidente e sostanzialmente per parecchi giorni, almeno 2, sono rimasti alla deriva, 21 i dispersi, fra cui 3 bambini, alcuni siriani, altri sudanesi. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, agenzia ONU da qualche anno, solo nel 2024 sono 1000 le persone morte o disperse nel Mediterraneo centrale, nello stesso periodo invece 14.000 migranti intercettati e riportati in Libia. Una notizia che risale a lunedì ma che continua a dispiegare i suoi effetti anche dal punto di vista politico e soprattutto dal punto di vista di chi lavora sul rispetto dei diritti umani, sulla questione di sicurezza. Vi porto in Repubblica Democratica del Congo, dove la situazione carceraria è davvero totalmente fuori controllo. Perché dico fuori controllo? Perché c'è stato un tentativo di evasione di massa, questo lunedì appunto, i contorni sono un po' più chiari soltanto adesso, nella prigione più grande del paese. Siamo a Makala, nella capitale Kinshasa. 120 persone sono morte, soprattutto dovuto a questi decessi, alla calca e al caos che si è determinato dopo la tentata evasione. Quello che è tragicamente interessante è che quell'istituto, che dovrebbe contenere 1500 detenuti, ne contiene 15.000, cioè 1-0 in più. Bilancio provvisorio: finora 129 morte, 24 colpiti da arma da fuoco dopo i regolari avvertimenti della polizia, così recitano i comunicati ufficiali del Ministero dell'Interno. Ricordiamo che la situazione carceraria è esplosiva a tutti gli effetti. Se ci spostiamo nell'est del paese, lì dove la minaccia terroristica e soprattutto di bande affiliate all'ISIS è particolarmente evidente, fa scalpore quella super evasione. Andiamo a 4 anni fa, Beni, Nord Kivu appunto, nell'est del paese al confine con Ruanda e Uganda, quando un gruppo ribelle legato all'ISIS, pensate, fece evadere 1000 detenuti da una prigione della cittadina. E torniamo a parlare invece della striscia di Gaza. Vi facciamo sentire la voce di Stefano Sozza, che è capo missione di Emergency nella striscia di Gaza, perché l'organizzazione umanitaria da pochissimo è riuscita a entrare nella striscia e sta cercando di impiantare una clinica per alleviare le sofferenze della popolazione civile. A metà agosto il team è entrato nella striscia. Stefano Sozza spiega al microfono di Andrea Macchioni di che progetto si tratta, quali sono le tempistiche, l'operatività, sentite.
Il 15 agosto, dopo mesi di attesa, di monitoraggio e di coordinamento, Emergency è finalmente riuscita ad entrare nella striscia di Gaza. Il team è per ora composto da un capomissione e un logista. Lo scopo è quello di individuare un luogo adatto a costruire una clinica per fornire assistenza medica di base alla popolazione. E dopo settimane di sopralluoghi, di incontri e di coordinamento con altri partners e le autorità, siamo riusciti finalmente ad identificare un lotto di terra che si presta alla costruzione della clinica, che è localizzato nel governorato di Khan Yunis, dove noi costruiremo la nostra clinica. Forma una parte della cosiddetta zona umanitaria, vale a dire l'area indicata dall'autorità israeliana come zona sicura, dove i sfollati palestinesi devono rifugiarsi e dirigersi per non correre il rischio di essere coinvolti dalle operazioni militari. Sono però, per noi che siamo qui da quasi 3 settimane, bastati pochi giorni per comprendere come a Gaza non vi è alcuna zona sicura. In questa zona appunto, che è grande 46 km quadrati e rappresenta circa il 12% della striscia, si concentrano circa 2 milioni di persone, ed è per questo che appunto abbiamo dato priorità ad intervenire in questa zona che è sovrappopolata.
Zona sovrappopolata, l'intera striscia, come sapete, è parte della gigantesca questione israelo-palestinese. Nella fattispecie rischia di essere, soprattutto il controllo sud, corridoio Filadelfia, il vero granellone di sabbia che sta inceppando i colloqui per possibile tregua, rilascio ostaggi dout des tra Hamas e Israele, perché il governo israeliano non intende lasciare il controllo di quella parte meridionale della striscia al confine con l'Egitto, che molto spesso in passato è stata utilizzata anche per il contrabbando di armi, ma non soltanto. Come sapete, si era a un passo dalla risoluzione, dallo scioglimento di questi ultimi granelli di sabbia, poi l'uccisione, l'esecuzione degli ultimi l'ultima esecuzione dei 6 ostaggi da parte di Hamas ha un po' bloccato tutto, anche se alcune fonti israeliane al Jerusalem Post avrebbero detto che in realtà c'è ancora un accordo per il 90% raggiungibile, insomma la speranza continua a essere pur flebile nelle menti, nei cuori di chi sta lavorando a questo potenziale accordo. C'è poca speranza invece nella popolazione, nei Gazawi, perché la guerra continua, i bisogni sono tantissimi. Quali sono quelli soprattutto sanitari? Cosa potrà fare Emergency? Ancora Stefano Sozza dalla Striscia, sentite.
I bisogni sanitari sono strutturali a fronte di un sistema sanitario pubblico che è ormai vicino al completo collasso. Basti pensare che solo 16 dei 36 ospedali funzionanti prima del 7 ottobre sono ad oggi funzionanti, e lo sono parzialmente, e spesso sono poco accessibili. E anche quasi il 50% delle cliniche di salute primaria non sono più operative. Quindi, sulla base dei bisogni che abbiamo raccolto, l'azione di Emergency si concentrerà a fornire assistenza medica primaria ed offrirà nello specifico primo soccorso, assistenza medico-chirurgica di base per adulti e bambini, attività ambulatoriali per salute riproduttiva e chiaramente follow-up infermieristico post-operatorio.
La voce di Stefano Sozza, capo missione di Emergency nella Striscia di Gaza, era uno dei nostri dossier internazionali. Anzi, li chiudiamo così e abbiamo un piccolo capitolo tutto dedicato all'Ucraina, perché come sapete questo rimpasto di governo, adesso fra l'altro c'è anche un nome per il sostituto di dell'ex ministro degli esteri, ma il nostro Antonio Italia ha raggiunto un'altra parlamentare che ci dice la sua su questo rimpasto di governo. Allora chiudiamo i dossier, andiamo in Ucraina. Partiamo dal nome che dovrà raccogliere la pesante eredità, le redini di quello che ha fatto fino adesso Dmytro Kuleba, lo sapete, ex ministro degli esteri oramai, nell'importante rimpasto di governo del quale ha fatto parte anche Kamishin, l'uomo dei treni, così lo abbiamo ribattezzato qui in redazione. Era l'ex capo delle ferrovie, poi è andato a guidare un ministero, quello dell'innovazione tecnologica, così importante per l'Ucraina, e adesso anche lui, anche Kamishin, si è dimesso. Staremo a vedere che ruoli andrà a recuperare. A ricoprire. Per Kuleba si vociferava, almeno fino a ieri, le agenzie al momento non ci danno altre indiscrezioni, di un possibile ruolo di ambasciatore in seno all'Unione Europea. Ruolo piuttosto importante, certo non a livello di delicatezza del Ministero degli Esteri per Kiev. Chi va a ricoprirlo? Zelensky ha proposto al Parlamento la nomina di Andriy Sybiha, attualmente uno dei vice capi del suo ufficio, a rendere noto il Parlamento sul suo sito. Lungo curriculum quello di Sybiha, 49enne, laurea in giurisprudenza e in relazioni internazionali, era vice segretario del Ministero degli Esteri ucraino, poi è stato nominato primo segretario per gli affari consolari presso l'ambasciata di Kiev in Polonia, e poi era stato inviato anche in Turchia, fino a poi tornare a Kiev a ricoprire ruoli sempre più importanti. Nel frattempo vi do anche notizia del fatto che il presidente ucraino Zelensky parteciperà domani alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina nel formato Rammstein. L'incontro, come sempre accaduto, si terrà in Germania e vi sono tutti i ministri della difesa dei paesi che sostengono l'Ucraina. A riportare questa indiscrezione è lo Spiegel. In particolare, lo sapete, il grande nodo di fronte a Volodymyr Zelensky è il via libera nel poter colpire obiettivi russi in territorio russo con le ultime armi occidentali che sono arrivate, stanno arrivando e continueranno ad arrivare nei prossimi mesi in territorio ucraino. Continua però a far discutere la decisione di Volodymyr Zelensky, secondo alcuni è un modo per accentrare il proprio potere. Comunque stiamo parlando del rimpasso di governo. Antonio Tali ha raggiunto Solomia Bobrovska, parlamentare di Kolos, partito liberale filo europeo, che è all'opposizione in questo momento in Parlamento, che ci dice la sua sul rimpasto.
The second about the, your question about reshuffle of government.
Per quanto riguarda il rimpasto di governo, io rappresento il partito Holos e siamo parte dell'opposizione al governo. Non capiamo assolutamente quello che sta succedendo, perché tutta questa confusione e perché tutto ciò sta avvenendo così rapidamente. Nessuno ha spiegato perché i ministri dimissionari si sono dimessi, né perché potrebbero essere nominati di nuovo oppure destinati a ad altri incarichi di governo. Inoltre, a parte l'ex ministro delle infrastrutture strategiche Kamishin e l'ex ministro della giustizia Malushka, nessuno dei dimissionari è venuto a riferire in Parlamento. Insomma, solo 2 su 7 hanno fornito spiegazioni e forse oggi dovremmo ottenere altre spiegazioni, mentre le dimissioni continuano il loro iter di pari passo con le nuove nomine. Siamo tutti molto grati ai colleghi per il loro servizio, ma nessuno sta spiegando perché stanno lasciando. Quindi a noi sembra tutto molto caotico e al di fuori di qualsiasi spiegazione e comprensione.
Queste le reazioni che arrivano da una parte dei parlamentari ucraini. Solomia Bobrovska di Holos, raggiunta dal nostro Antonio Taglia. C'è un'altra situazione politica che ha catturato la nostra attenzione, in parte ve l'abbiamo raccontata proprio nella puntata di ieri, che ha a che fare con il Venezuela. Però io direi, visto che il tempo corre velocemente, no, Bernardo dice vai avanti, che facciamo? No, andiamo a sentire la borsa, sentiamo la borsa e poi torniamo, perché c'è un'altra voce che arriva proprio dal paese sudamericano. Rifacciamo un attimo il punto sul terremoto politico venezuelano.
Nessun luogo è lontano.
In Venezuela è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra Nicolás Maduro, le piazze, l'opposizione e anche chi nell'opposizione sostiene di aver vinto Edmundo González Urrutia, seppellito da una raffica di accuse. Addirittura lo bollano e lo bocciano come terrorista, a figurarsi candidato dell'opposizione che ha vinto le elezioni. Secondo i dati invece rilasciati dall'opposizione, osservatori nei vari seggi, avrebbe preso almeno il 60% dei voti. Così non è invece secondo Nicolás Maduro. Vi sono state durissime reazioni anche da parte dei paesi dell'America Latina, così come durissima è stata la reazione da parte di Maduro alla piazza venezuelana che ha protestato. C'è una compressione dei diritti umani nel paese sudamericano, denunciata fra gli altri da Beatriz Borges, avvocata di una ONG, avvocatessa di un'ONG venezuelana che da tempo si occupa di diritti umani, CEPAZ. Sentitela al microfono di Antonio Taglia.
The situation in Venezuela after July 28 elections.
La situazione in Venezuela dopo le elezioni del 28 luglio è molto preoccupante. Nello spazio di poche settimane, subito dopo le elezioni, oltre 2.000 persone sono state arrestate e altre sono state trattenute dalla polizia. Le organizzazioni della società civile stanno documentando e denunciando questa situazione, ma allo stesso tempo la società civile deve affrontare la chiusura degli spazi pubblici di dibattito. Queste detenzioni riguardano persone di tutte le età e di tutte le fasce della popolazione. Non si tratta solo di cittadini coinvolti nella politica. La maggior parte dei detenuti in realtà è costituita da maschi giovani provenienti dalle comunità più povere. Un elemento ancora più preoccupante è che circa il 5% degli arrestati è composto da minorenni, e questi minorenni sono stati imprigionati insieme agli adulti nei penitenziari ordinari, il che è molto pericoloso per la loro sicurezza. Le donne incarcerate sono oltre 100 e molte di loro stanno riferendo di aver subito molestie sessuali. Inoltre ci sono molti casi di persone disabili che non stanno ricevendo le cure necessarie mentre sono in carcere, il che significa che le loro vite sono a rischio. Stiamo assistendo anche a una sorta di sparizioni di breve periodo. La gente sparisce per qualche tempo senza alcuna imputazione formale e poi riappare. A molti dei detenuti viene impedito di comunicare con i loro avvocati e con le loro famiglie. Quando si tratta di leggere i capi di imputazione, il procedimento viene condotto non singolarmente, ma collettivamente, magari via internet, con difensori d'ufficio che non rappresentano in maniera corretta i loro assistiti. La maggior parte dei detenuti, inoltre, è accusata di reati che il procuratore generale federale aveva annunciato ben prima dell'apertura di qualsiasi inchiesta formale. Molto spesso si tratta di accuse di terrorismo e le famiglie non hanno la possibilità di rimanere in contatto con i loro cari.
A Torotella così ha raggiunto Beatriz Borges di CEPAZ, una ONG venezuelana che da tempo si occupa di diritti umani. Adesso vi racconto di altri diritti, quelli dell'inviolabilità territoriale, che per un certo momento, forse lo ricorderete, Nicolás Maduro sembrava quasi un modo per distrarre l'opinione pubblica dagli affari interni. Posò il suo sguardo sulla Guyana Esequiba. Lo sapete, è una rivendicazione territoriale venezuelana questa che da parecchio tempo va avanti. Il territorio è particolarmente ricco, non ha difese degne di questo nome, nonostante di fronte a quelle acque vi siano anche navi britanniche, non ha un esercito degno di questo nome. Insomma, per lunghe settimane, anche qui a Nessun Luogo Lontano, vi abbiamo raccontato di questo appetito rinnovato del Venezuela di Nicolás Maduro su questa regione, che è 2/3 del territorio della Guyana, è uno stato a tutti gli effetti indipendente, sul quale però Maduro rivendicava territorialità. E, dicevo, sembrava una diversione dei problematiche, degli affari interni, tanto quanto il fatto di aver detto, e questo recentemente, 2 giorni fa, dal 1 ottobre si può festeggiare il Natale. Questo perché? Perché in Venezuela, quando si festeggia il Natale, normalmente il governo fa una serie di concessioni e di regalie, di agevolazioni alle fasce più vulnerabili della popolazione, il che evidentemente nell'ottica di Maduro dovrebbe in qualche modo lenire le ferite, le vulnerabilità economiche di tante fasce appunto di venezuelani. Perché vi parlo della Guyana Esequiba? Perché a tutto ciò si lega il racconto che fa il nostro Andrea Macchioni. Torna così la radio che si vede, segnatevi questo hashtag. Vi faccio una domanda: quanti di voi conoscono la bandiera venezuelana?
Il contenzioso territoriale tra Guyana e Venezuela sul territorio dell'Esequibo prende forma anche nella bandiera del paese caraibico. Nel 2006, infatti, sotto la presidenza di Hugo Chavez, il Parlamento venezuelano modificò il vessillo statale aggiungendo una stella alle 7 già presenti, che ricordano le 7 province originarie del paese. Nelle intenzioni di Caracas, l'ottavo astro serve a rappresentare in maniera molto esplicita la Guyana Esequiba e le rivendicazioni del Venezuela su questo territorio. I colori e il design dell'attuale bandiera si ispirano a quelli del vessillo ideato da Francisco de Miranda nel 1801. Compagno di avventure di Simón Bolívar, Miranda mise assieme il giallo, il blu e il rosso per avere un simbolo che guidasse la rivoluzione contro il controllo coloniale spagnolo. La versione romantica narra che la scelta cromatica venne suggerita a Miranda direttamente da Johann Wolfgang von Goethe in una conversazione sulla teoria dei colori primari avvenuta durante una festa a Weimar nel 1785. Il poeta tedesco, colpito dai racconti delle imprese di Miranda, avrebbe detto: «Il suo destino è creare nella vostra terra un posto in cui i colori primari non vengano distorti», aggiungendo poi che un paese nasce da un nome e da una bandiera e poi si identifica totalmente in essi. Una volta istituito lo Stato del Venezuela, i colori assunsero un significato più nazionale. Il giallo simboleggia infatti le ricchezze del paese, ma anche la sovranità, l'armonia e la giustizia. Il blu invece rappresenta il Mare dei Caraibi e l'oceano, che ora divide il paese dall'ex potenza coloniale. E infine il rosso ricorda il sangue versato per la liberazione dal giogo spagnolo. Nell'angolo in alto a sinistra della bandiera campeggia poi il sigillo di Stato. La cornucopia è un universale simbolo di abbondanza. Il fascio di spighe rappresenta la ricchezza e l'unità del Venezuela. Le armi ricordano la vittoria, mentre Palomo, il cavallo bianco di Bolívar, è un simbolo di indipendenza e libertà. Sempre nel 2006, lo stesso Chavez decretò il 3 agosto come il giorno della bandiera nazionale. Fu proprio in quella data, nel 1806, che Miranda, sbarcato nella località di La Vela de Coro, issò per la prima volta il vessillo giallo-blu-rosso sul territorio venezuelano.
La nostra radio che si vede, l'iconografia, qui nel suo luogo lontano non si può, però vi mostriamo le foto, vi mostriamo le mappe, tra poco ricominciamo anche con quelle, e i vessilli come questo, particolarmente intriganti anche dal punto di vista dell'eziologia, dell'origine, del significato appunto della loro iconografia. Cambiamo pagina, e cambiamo pagina con una voce, quella del presidente della Repubblica Popolare Cinese. Perché questo forum sino-africano, perdonatemi, ha molte sfaccettature, una di queste ha a che fare col sud del mondo.
L'obiettivo di modernizzazione che guida Cina e Africa porterà un'ondata di modernità nel sud globale e aprirà un nuovo capitolo per una comunità che ha in mente un futuro condiviso per l'umanità.
E questo, se volete, è il grande obiettivo di lungo periodo, la Cina che si pone leader e portatrice trainante del grande sud globale. Poi in realtà, incontrando e parlando con i 50 capi di Stato e di governo africani, c'è un obiettivo molto più, passatemi il termine, terra-terra, cioè molti paesi africani, come vi dicevo all'inizio e vi raccontavamo ieri, chiedono maggiore reciprocità sull'import-export. Sentite ancora il presidente cinese Xi Jinping.
La Cina aprirà ulteriormente il suo mercato, volontariamente e unilateralmente. Abbiamo deciso di dare a tutti i paesi meno sviluppati che abbiano relazioni diplomatiche con la Cina, inclusi 33 paesi africani, il vantaggio di importazioni senza dazi. Questo fa della Cina il primo maggiore paese in via di sviluppo e la prima economia a fare questo passo. Così il mercato cinese diventerà una grande opportunità per l'Africa.
Così il presidente cinese Xi Jinping in questo importante forum alla sua 24esima edizione. Buongiorno, ben ritrovato in Nessun Luogo Lontano, Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore, che ieri ci ha, con dovizia di particolari, rappresentato l'importanza di questo forum. Alberto, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, domanda molto secca, concretamente, un po' l'abbiamo ascoltato dalle parole del presidente cinese, cosa ci dobbiamo aspettare dall'esito, dalla conclusione di questi due giorni, di questo forum così importante?
Allora, dal punto di vista numerico c'è già un annuncio significativo, vale a dire un impegno per 51 miliardi di dollari complessivi in investimenti tra il 2024 e il 2027, anche se, attenzione a questo dettaglio, gli investimenti saranno erogati in yuan e non in dollari, con l'obiettivo specifico della Cina di imporre la sua valuta appunto come lo strumento, una valuta condivisa in questo nuovo disegno di sud globale. A margine di questo macro impegno, che comunque già significativo, che fa già titolo, come diciamo noi in ambito giornalistico, ci saranno una serie di accordi bilaterali che la Cina vuole andare, sta andando a siglare, secondo però principi differenti. Se una volta si privilegiava la quantità dei grossi investimenti infrastrutturali, ora si privilegia quella che la Cina chiama piccola strategia del piccolo e bello, quindi investimenti più mirati e che spesso insistono su due settori in particolare, vale a dire quello potenzialmente delle energie verdi, delle rinnovabili, e quello della connettività in senso ampio. Anche qua, attenzione ai termini usati da Xi, modernizzazione, un'espressione che non sembra propriamente casuale.
Decisamente no, anche perché tutto ciò che viene detto, tutto ciò che scaturisce dalla Repubblica Popolare Cinese normalmente è molto pensato, ponderato e normalmente ha anche un obiettivo di lunghissimo termine. La voce è quella di Alberto Magnani, firma del Sole 24 Ore. Se è vero, Alberto, ma poi nel proseguo ne parleremo con un altro ospite, che la Cina sta cambiando visione strategica sul continente e forse sta cambiando passo, è anche vero che negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di doubt-des non sempre vantaggiosi per i paesi africani. Ma se ti chiedessi, domanda un po' provocatoria perché una mezza risposta ce l'ho leggendo un articolo di Foreign Policy uscito un paio di giorni fa, quale paese africano è riuscito a meglio, come dire, mettere a frutto la relazione con Pechino? Ricordo per le ascoltatrici e ascoltatori, molto spesso c'era la trappola del debito, grandi infrastrutture non sempre terminate, concessioni minerarie strappate a prezzi un po' troppo vantaggiosi, ma c'è qualcuno che ha beneficiato del rapporto sino-africano?
Allora, il paese forse sullo sfondo è l'Etiopia, che è legato da un interscambio significativo con la Cina e che ha capitalizzato i suoi prestiti, in particolare in ambito infrastrutturale. Pensiamo anche banalmente alla sede della Unione Africana che svetta ad Addis Abeba e che tutt'oggi è un partner rilevante. Citerei però anche ad esempio l'Angola, che tra l'altro adesso può rafforzare ulteriormente i suoi rapporti con la Cina dopo la sua uscita dall'OPEC, perché la Cina ora potrà inserirsi ulteriormente nel paese, il Kenya e recentemente aggiungerei anche il Sudafrica e la Costa d'Avorio. Se invece guardiamo un paese particolarmente svantaggiato in questo rapporto, penso soprattutto alla Repubblica Democratica del Congo e alle concessioni minerarie strappate a prezzi, come dicevi tu, assolutamente irrisori, e non a caso oggetto di un braccio di ferro politico attuale. Perché? Perché Kinshasa vuole ribaltare gli attuali rapporti di forza e ottenere di più dalle sue stesse miniere, un obiettivo che naturalmente è abbastanza comprensibile per un paese di quel peso minerario.
Grazie mille come sempre Alberto Magnani per la precisione, per la sintesi, l'efficacia. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Alberto. Vi ricordo Firma del Sole 24 Ore, che con me condivide la grande passione per il grande continente. Piccola pausa, traffico, tra i problemi di Addis Abeba c'è proprio quello, il problema del traffico, e poi torniamo, scherzi a parte, perché c'è un aspetto sottovalutato che ha a che fare con le relazioni tra il continente africano e Pechino, che è l'aspetto culturale.
Nessun luogo è lontano.
Se l'approccio cinese al continente africano aveva un arsenale di un certo tipo fino a qualche settimana fa, verrebbe da dire, prima del forum africano, la 24esima edizione, probabilmente adesso questo arsenale sarà leggermente diverso. Ma tra le varie armi a disposizione della Repubblica Popolare Cinese, oltre a una potenza di fuoco finanziaria incomparabile, così rispondo a alcuni ascoltatori, rispetto all'Unione Europea, all'Italia, pur col suo ambizioso piano Mattei, alla Turchia, agli Stati Uniti che hanno obiettivi diversi in Africa, ebbene, dicevo, fra le varie armi ce n'è uno che è totalmente sottovalutato, ma che invece Alessandra Corrarizzi, giornalista, sinologa, Fatto Quotidiano, Messaggero, direttrice editoriale di China Files, ma soprattutto autrice dell'Africa Rossa, il modello cinese, il continente del futuro, l'Asino d'Oro Edizioni, sottolinea nel primo capitolo del suo libro, cioè l'aspetto culturale. Alessandra, ciao, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
Allora, dicevo, è molto interessante l'incipit del tuo capitolo, perché vai a ricostruire la storia quasi di un tentativo di ricostruzione mitologica dell'interesse dell'esplorazione cinese nel continente africano, quasi a dire attenzione, Cina e Africa sono amici, lo sono da tantissimo tempo. Questo è un aspetto di soft power che Pechino utilizza, ha utilizzato e continuerà a utilizzare per rivedere i suoi rapporti con l'Africa?
Ma sicuramente è un aspetto su cui può far leva, chiaramente anche poi per contestare una sorta di jus prime noctis che l'Europa, in generale l'Occidente, ha sempre cercato di esercitare in Africa. E la storia che ricordavi è effettivamente una storia molto molto popolare in Cina, quella delle spedizioni dell'ammiraglio Zhang He durante la dinastia Ming, e l'intenzione di Pechino, riproponendo questa storia che è avvenuta realmente ma che è stata poi, se vogliamo, un po' rivista e romanzata dalla propaganda cinese, è quella proprio che i primi contatti tra la Cina e l'Africa sono stati di contatti commerciali completamente pacifici e non con l'obiettivo di invadere il continente. E poi è sicuramente una prima base sulla quale la Cina ha potuto continuare a coltivare rapporti storici in tempi più vicini, in particolare durante l'epoca maoista, quando le relazioni con l'Africa sono diventate ancora più strette e ancora una volta sempre, se vogliamo, in un'ottica antioccidentale durante il periodo delle guerre di liberazione dal colonialismo.
L'ottica è antioccidentale, ce lo ricorda Alessandra Corrarizzi, è più morbida, per così dire, almeno guardando l'asse della storia, e porta anche a incontri inaspettati. Anche qua, perdonerete il riferimento personale, ma qualche tempo fa a Pechino, in un ristorante in un quartiere che neanche ricordo il nome, mi sono ritrovato a chiacchierare in swahili con una inserviente congolese. E devo dire che fui particolarmente stupito, ma poi chiacchierando con quella persona, con quella migrante, con quella lavoratrice, ho scoperto che tantissimi congolesi e africani hanno programmi di studio con la Cina, vanno a cercare lavoro. Anche questo aspetto è totalmente sottovalutato dalla parte dell'opinione pubblica occidentale, no Alessandra?
Sì, ed è un aspetto sul quale peraltro la Cina fa leva da anni, non è una novità, con la consapevolezza chiaramente che investendo sulle nuove generazioni africane in futuro probabilmente la Cina avrà, come dire, un rapporto privilegiato con quelli che diventeranno membri della classe dirigente, certo, della futura classe dirigente africana. Per cui sì, è un elemento che andrebbe probabilmente seguito in maniera più attenta anche dall'Occidente, anche cercando magari di, non dico copiare, però di provare a imparare dalla Cina, quantomeno in quegli aspetti dove la Cina ha avuto successo.
Non c'è dubbio. Peraltro con Alberto Magnani prima raccontavamo di alcuni, chiamiamoli così, casi di successo in cui alcuni paesi africani sono riusciti a mettere a sistema in maniera molto virtuosa l'investimento cinese. Il caso etiope, per esempio, è molto interessante, lo riporta molto bene Foreign Policy, perdonatemi, in un lungo articolo qualche tempo fa. Tutto il distretto del tessile, per esempio, che andava molto molto bene fino almeno alla pandemia, poi c'è stato un tracollo di tante economie, ma tant'è, si fondava sostanzialmente sulla creazione di distretti ad altissimo valore tecnologico in varie parti attorno ad Addis Abeba, con l'impiego di manodopera locale, che ha creato davvero un prodotto finito, che è il vero problema del continente africano, esportabile anche negli altri paesi. Non tanto su questo ti vorrei portare, ma sul fatto, abbiamo, Alessandra, ha fatto sentire una prima dichiarazione di Xi che faceva riferimento al sud globale. Questo forum sino-africano sa tanto di un po' sud globale, un po' anche di BRICS, cioè la Cina che continua a candidarsi come vera guida del sud del mondo. Lo leggi anche tu in questo modo? O per meglio, o per farti la domanda in maniera diversa, il rapporto con l'Africa è strumentale a un più ampio rapporto col sud del mondo?
No, direi proprio di sì. Questo Xi Jinping l'ha detto proprio a chiare lettere, ha detto la modernizzazione di Cina e Africa è un esempio di modernizzazione per il sud globale. E d'altro canto i BRICS solo nell'ultimo anno hanno visto anche l'inclusione di un crescente numero di paesi africani, l'Etiopia, l'Egitto, e più di recente c'è stato anche l'inclusione dell'Algeria nella banca dei BRICS. Quindi c'è un, come dire, un chiaro intento di allargare la piattaforma al resto del continente, e allo stesso tempo mi pare anche che il continente, come dire, si faccia accogliere volentieri, dal momento che i BRICS si presentano ufficialmente, almeno forse non ufficialmente, ufficiosamente, come un'alternativa alle varie organizzazioni internazionali a guida occidentale, dove l'Africa non si sente ancora rappresentata in maniera adeguata. Quindi è, come dire, un'operazione win-win, come direbbero i cinesi, cioè anche da parte delle capitali africane l'intenzione di sfruttare questa volontà della Cina di andare a ricoprire un ruolo di guida del sud globale.
Grazie mille, come sempre, ad Alessandra Colarizzi, lo ricordo, firma del Fatto Quotidiano, anche del Messaggero, direttrice editoriale di China Files e autrice di Africa Rossa, l'Asino d'Oro Edizioni. Alessandra, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
In chiusura, già che abbiamo un paio di minutini, torno ai vostri messaggi in maniera più puntuale. 349-238-6666. Gianni da Verona, andate cari paesi africani sotto le dolci ali protettive della Cina e vedrete democrazia, pace e prosperità. Andate, molto sarcastico il messaggio di Gianni da Verona. Però ogni tanto bisogna anche provare a mettersi nei panni di chi ha già vissuto partenariati e in alcuni casi anche esperienze coloniali con altri paesi. C'è un diffuso sentimento in molte opinioni pubbliche africane di chiudere con un certo capitolo. Guardate i paesi francofoni come stanno accompagnando gentilmente alla porta i francesi, anche dal punto di vista militare, Mali, Burkina Faso, Niger, eccetera, e quindi andare a testare altre esperienze, altre partnership. Qualcun altro, sempre 349-238-6666, un WhatsApp: non ho mai sentito una volta che la Cina abbia sparato un colpo contro il popolo africano, può dirlo l'Occidente, si deve vergognare. E poi ci dà della radio americana, che non capisco esattamente cosa significhi. Ha perfettamente ragione, difficilmente la Cina spara un colpo contro il popolo africano, anche perché non ha contingenti militari, tranne qualche casco blu, credo in Sudan del Sud, sto andando a memoria, e l'unica base militare all'esterno della Cina è a Djibouti. Detto ciò, quando la Cina si muove nel continente africano, in realtà inconsapevolmente, l'ascoltatore credo inconsapevolmente, solleva un problema interessantissimo. Sono aumentati anche nel territorio africano gli attacchi contro civili, contro lavoratori, spesso sono anche cinesi, e Pechino si sta ponendo il problema della sicurezza di mandare i propri lavoratori in territori a volte ostili, e a volte il risultato è di dover avere a che fare e tessere relazioni con non soltanto il governo, ma magari con dei gruppi ribelli, con delle milizie, con dei gruppi armati. Pensate alla Repubblica Centrafricana, pensate alla Repubblica Democratica del Congo, dove non c'è una forza di polizia, che tu vieni attaccato, vieni rapinato e vai a fare la denuncia in commissariato. Per cui in realtà il tema sicurezza è molto molto importante. Detto ciò, sicuramente non vi è alcun dubbio che, almeno che io sappia, un cinese non ha mai sparato a un lavoratore africano. Aggiungo però che vi sono state gigantesche proteste in passato, per esempio nei calzaturifici cinesi vicino ad Addis Abeba, che vi sono state proteste tra tutti i lavoratori cinesi che dovevano costruire che dovevano costruire varie infrastrutture in tanti paesi africani. Per cui, come spesso accade, diciamo, ci sono molteplici sfumature nel raccontare la grande attualità internazionale. Detto ciò, mi taccio perché il tempo è scaduto. Vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Questa è quella della prima puntata, non quella di ieri, che era quel vezzo natalizio. Sai che è arrivato un messaggio su Instagram a cui piace tantissimo questa base finale. Io mi dissocio. Comunque, grazie mille a voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Grazie mille alla squadra di Nessun Luogo Lontano. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.